Ciao cari, buonasera, buonasera, buonasera. Attenzione, non mi ricordo più i tasti, ma ci dovremmo essere. Buonasera a tutti, benvenuti a Noi Giochiamo X. Ringraziamo Lord Krull e Iaci, Paris, le pere di Francesca, che per qualche motivo religioso non ha Discord, Ceso Celli e Truce Savior. Ciao cari, un saluto anche ai miei amici conduttori, compagni di viaggio, ovvero il Tony Pizzide.
Buonasera, buonasera.
E poi volevo preparare il link al volo perché sono un fenomeno, anche Lucater, che potete trovare ciao, su Lucater Trove. Lucater Trove. Pronuncialo tu.
Madonna.
Trove. Fa tre volte, quattro volte, così si capisce. Che è una newsletter dove racconti spam. I giochi indie.
A cinque spam.
Ci sta come descrizione?
Ci sta, è lui.
Vuoi è che lei. Ti porto degli utenti nuovi? Regala anche del denaro. Se vi scrivete. Detto questo, ciao a tutti cari ragazzi. È passato quanto dall'ultimo episodio? Un pochino.
Un mese, qualcosina? Era tipo inizio settembre, mi pare.
Infatti abbiamo provato per avere più possibilità, di farne di più, a inserire dentro anche Byron, che come vedete è sempre puntualissimo quando vuole esserci, quando lo invidi a fare le cose. E DRZ che invece ci ha proprio pisciato perché è una persona disgustosa.
Detto di no,
è proprio una brutta persona, Antonio. Sono d'accordo, Antonio.
7 settembre mi sento messo in bocca parole che non
dici,
ma che potrei avere pensato? Non
dillo, Antonio, dillo anche tu. Quello che è giusto è giusto. Allora, Antonio, io partirei con te. E tu vuoi che scelgo io perché sempre c'hai un miliardo di giochi?
No, in realtà, non so tantissimi, però.
Minchia,
una demo che ho messo butto per metterci.
Sono curioso di quella demo io.
Però mi curiosisce quali sono quelli che ti fanno venire più curiosità.
Capito? Però senti, parto io, hai detto che scelgo io con te, mentre Luca te sceglie. Voglio sapere subito da te con un pezzo forte, ovvero Blasphemous 2.
Blasphemous 2. Andiamo abbastanza sul sicuro. Blasphemous 2 è il sequel di Blasphemous, e questo già.
Sto cazzo, ti ringrazio.
È un grosso colpo di scena. Quindi è una, fondamentalmente un platform metroidvania con vaghi richiami Souls nella struttura, anche se secondo me ancora meno accentuati di quelli che aveva il primo. Partiamo subito dalle cose stupide che dicono tutti, ma che si vanno ribadite. È a mio parere uno dei giochi con la pixel art più bella che si sia vista negli ultimi anni. Ha degli scenari che sembrano dei quadri, è una scelta di colori fenomenale. In più, come il primo, si va a incuneare in questa, come dire, in questa estetica, in questa, come si dice, cultura del cattolicesimo estremo di matrice spagnola, per cui ne declina tutti gli aspetti più, diciamo, più morbosi di flagellazione, autopunizione, peccato e compagnia bella, calato quindi in un contesto che anche con le musiche che hanno sempre con un po' di spagnoleggiamento, secondo me funzionano tutto. In più consiglio a monte di giocarlo col doppiaggio.
Che cazzo è questa roba animata? Ma perché mettono sempre le robe animate ultimamente negli indie?
Sono delle sequenze cruciali del gioco che sono animate. Sì.
Ma non c'entra niente però.
Però sono belle. Il primo aveva una all'inizio forse. Un'altra alla fine, non mi ricordo.
Inizio stanze erano proprio brutte, qua non te lo so dire, ma non erano sembrate in linea col gioco.
Bello.
Dicevo, consiglio di giocarlo col doppiaggio spagnolo perché aggiunge quel 10% in più di inquisizione che secondo me
Ci dissociamo dall'inquisizione, Antonio.
Si sposa assolutamente, però nel gioco lì siamo più o meno a quei livelli di estremismo. Stavo dicendo, allora, il gioco è quello, è a mio parere un perfezionamento da tutti i punti di vista del primo capitolo. Hanno limato quella parte un po' legnosa del combattimento aggiungendo tre armi diverse con tutta una serie di potenziamenti con cui ti puoi abbastanza sbizzarrire, tutta un'altra serie di abilità incantesimi.
Oddio, c'è questa roba orribile di un uomo che ha
scoiata. Ah sì, quello è veramente una delle robe più disgustose.
Dio.
Con un seno che è stato chiaramente cucito gli addosso, un seno di donna cucito, è molto estremo, te l'ho detto, non stavo scherzando, quando l'ho annunciato. L'esplorazione è bella e ci sono un sacco di abilità e quindi c'è quella tendenza a premiare bene il backtracking. La mappa non è particolarmente intricata, sono più o meno divise in macro aree, quindi per chi preferisce una mappa super globale e organica un po' alla Hollow Knight magari resta un po' deluso, perché sono abbastanza staccate le varie aree, anche se con dei punti di raccordo comunque studiati bene, cioè delle svolte interessanti in cui si apre aggiungendo altre aree a un certo punto in poi. I segreti, che erano un po' un dito nel sedere del primo, qui li ho trovati, quelli che ho capito più comprensibili, diciamo, più razionali, e anche di meno sono. C'è giusto una specie di caccia al tesoro che prevede di fare delle riflessioni un po' trasversali. Non mi esprimo sui prerequisiti per arrivare al super finale segreto, che quelli sono abbastanza demenziali, secondo me, però non credo che aggiunga moltissimo a un gioco che a me è piaciuto fondamentalmente tutto. Non ha, i boss non sono mai troppo difficili, tranne forse uno alla fine. Che
è un po'. Però quantifichiami questa cosa, Antonio, perché per me è importante. È uno dei giochi che mi dispiace di non aver giocato il primo, però all'inizio avevo già capito che era un dito in culo esagerato per me.
Devo quantificare la difficoltà.
Devi dirmi se Vito Iuvara può giocare questa roba, esatto.
Sulla scala Vito Iuvara.
Sulla scala Vito Iuvara, non su quella Tony di sopportazione.
Se Vito Iuvara deve metterci un po' di pazienza, però secondo me sì, non è una roba così invalicabile. C'è però quel boss alla fine che potrebbe essere un dito nel sedere, quello sì, perché è tipo 10 volte peggio degli altri, ed è anche tipo 10 volte peggio il boss finale, che come nel primo è una zozzeria.
C'è un modo per ovviare al problema, tipo farmare o no?
No, ovviamente no. Non di che farmi l'esperienza, cercando di riflettere cosa serve, talmente non ci penso che non capisco cosa...
Tipo, mi ha ucciso cinghiali, c'ho 10 livelli sopra e sono più forte. Questo è forte.
Non ci sono livelli che ti aumentano la forza.
Non
no.
Ci sono cinghiali.
Non
ci
sono. Non puoi montare di forza. Puoi potenziare le armi facendo attacchi, cose che migliori. C'è tutto un sistema molto carino, anche quello di pale dell'altare, che sono una serie di
devi potenziare le tue mani,
tu puoi accoppiare un po' la... hanno messo di tutto, hanno messo
le pene di Francesca ci dice: non è più come il primo, questo è più Metroidvania, è molto più facile, molto
più facile, non mi sembra
esattamente, hanno cambiato rotta rispetto al prima, dice le pene.
No, non sono d'accordo.
Dai un voto al commento di le pene.
No, sono opinioni, che gli devo dire? Non sono d'accordo, più Metroidvania. A me sembra uguale al primo, che c'è, cosa cambia? Questa cosa l'ho sentita dire da più di uno, non ho capito quale sarebbe la grossa differenza. Però aggiungo che io il primo l'ho giocato al lancio e ho saputo che il DLC, per dire, aveva aggiunto dei boss difficilissimi che non ho mai trovato, e quindi non, magari ne... ma non me lo ricordo più difficile.
Però è proprio bello da vedere.
Quello che aveva il primo, che era fastidioso, è che quando cadevi sui trappoloni morivi. Sta cosa l'hanno limata, nel senso che quando cadi sul trappolone prendi danno, ma ti riporta sulla piattaforma. E per me è un plus, non è un malus, perché a volte facevi sezioni di platform di 20 minuti e cascavi all'ultimo momento e devi farti rotta da capo.
Sai qual è la difficoltà giusta per me, Antonio? Quello di Lotus War, te lo ricordi?
Ah no, quello è troppo facile.
Perfetto, Antonio, quello è perfetto. No, carica il boss finale, dice: Madonna, adesso devo fare tutti i boss, e invece con tre colpi ti smazzi tutti.
Dici,
e muori. Didlit
in qualcosa.
Lodos, Labyrinth, Sbrusbra.
Il Lodos War, Didlit in Labyrinth.
Era bellissimo anche quello da vedere dall'altro, però
anche molto cazzato, bello esteticamente. ma no, quello è molto più facile.
Lodos War.
Okay. Cioè, quello però è per me.
Non devi mai sforzarti, qua un minimo sì.
Ciao intanto a chi è arrivato, Matto Smatti invece chiede a Luca, che è il nostro esperto, avendo una newsletter di giochi indie.
Quali sarebbero le meccaniche?
Quando esce
Hollywood? Li ho giocati entrambi però. Legge anche recensioni, non mi serve. Stavo rispondendo alle pere, non mi serve leggere le recensioni, li ho giocati.
Ma che cazzo fai? Rispondi mentre io parlo adesso, Antonio, sei impazzito?
Stavo leggendo, sono fuori sync che guardavo la live.
Ma sei pazzo completamente. Lo dicevo, la domanda per Luca è: quando esce, immagino, Hollow Knight 2?
Sarà ora,
è una domanda sincera, però non è polemica. Se scriviti, la leggo e poi magari ti rispondo al testo. Vai.
Dai, te la metto la domanda, mica che non la vogliamo leggere, le pere. Qual è la domanda?
Ma non voglio interrompere, vai Luca.
Ma è una domanda che non ho risposto.
Era una domanda del cazzo, infatti. Tu hai rovinato la gag, Tony. Qual era la domanda di le pere?
Quella che hai appena evidenziato.
Ah, ok. Vabbè, non siete d'accordo, io direi che possiamo anche andare avanti su questo.
Per me sì.
Vuoi dire altro su Blasphemous 2?
No, che bello.
Game Pass?
No.
Non è
fondamentale. Ok.
No, assolutamente no. Passiamo quindi al primo gioco di Lucater. Vabbè, proprio adesso siamo qui a promuovere i giochi indie, il mercato in un altro modo. E tu adesso non hai il Game Pass, non lo compro. Lucater veramente.
No, guarda. No, non ho detto non lo compro. Era per sapere.
Il primo, allora, primo gioco di Lucater è?
Sì, mi ricordo, infatti. Ah, io devo scegliere, non lo scegli tutti tu.
No, tu hai detto, Antonio ha detto che preferisce che scelgo io. Tu sei libero di fare il cazzo che vuoi. È un po' la casa delle libertà.
Io va bene, allora parlerò di Vern, The Shape of Fantasy.
Vai.
Che è una fantastica avventura. Non so se avete provato la demo, io ho provato la demo in uno degli ultimi Game Fest.
Ma è Vern come Vern?
Come Vern, sì, sì, Vern, perché lui, tu sì. Sei...
Io lo conosco, per dire.
Ed è tutto basato... Cioè, allora, mescola chiaramente tutti i suoi racconti e romanzi all'interno di questa avventura in pixel art. E, ci sono dei puzzle, però insomma, per ora non l'ho finito. Sono super complicati, niente di particolare, però la storia invece per ora, adesso non mi ricordo quanto ho giocato, però un po' sì.
Ogni tanto vai un po' giù di volume, Luca, eh?
Sì.
E quando abbassi tu la voce, magari. In realtà.
Ma perché sto usando l'altro microfono? Magari non funziona bene. Non ci sono appunto grossi quiz, puzzle complicati.
Però... Per il resto è molto bello. Mi piace un sacco la pixel art.
Molto bella anche questa.
La storia è bella e anche... ecco, esatto. Si è visto adesso che ci sono delle card che raccontano la lore e sono molto dettagliate. È tutto in inglese, non c'è in italiano. Però vabbè, non è...
Inglese fattibile.
Sì. Leggo io che lavoro tutto il giorno in inglese e poi non c'ho voglia di tradurre la sera. Adesso lo sto giocando tutto su Steam Deck, perché lì gira benissimo. E appunto racconta, è bello perché è una storia chiaramente inventata, che però ha all'interno tutta la lore, diciamo, no? Creata da Vern. E quindi trovi i personaggi, c'è Nemo, c'è Willy Fogg, c'è, parla del mondo in dalla Terra alla Luna, le 10.000 leghe sottomarine, 20.000 leghe sottomarine, numeri a caso, 1.000 leghe sottomarine, ecco, questo è un pezzo sotto il mare, infatti, che
le tizi sotto il mare,
quel romanzo lì, sì. Per ora è carino, adesso poi magari vi aggiorno quando lo finisco.
Io voglio capire la tipologia di puzzle, però. Arriva là, devi da avventura grafica o puzzle simpatico?
Sono puzzle contenuti in una schermata, quindi non so, sei davanti tipo a una libreria, giochi, diciamo. e devi schiacciare i libri giusti, nell'ordine giusto, e c'ha
quindi
un
aiuto. Da avventura 3D, diciamo, il tipo di puzzle, sì, la Silent Hill, sì. Ok, quelli che piacciono.
Esatto, a volte...
Trova l'oggetto X, usalo sul posto Z.
No, quello no, sono più proprio contenuti a livello...
Più semplice, okay.
Tipo qua, sì, esatto, tipo qua ci sono due o tre figure, devi capire come metterle in fila, non è una roba complicatissima. Ecco, quello che dà fastidio, anche a Tony, io lo so, sono i commenti a voce alta del protagonista, non li fa sempre, però ogni tanto secondo me qua devo usare il martello, vabbè, non me lo dire,
ma gli aiuti,
sì, però dopo due secondi te li dice,
non si possono togliere?
Raramente, no,
sono d'accordo.
Beh sì, il peggio, no. Secondo me si è toccato con Ragnarok,
c'è una roba rotta, devo usare un attrezzo, ma dai, cioè non...
Mi pare che se ne lamentassero pure di Horizon 2, ma però era lei che diceva le cose, manco un altro.
Ma guarda che sì.
Non c'è manco la scusa del bambino che dice.
Secondo me Ragnarok era esagerato. Tu in Ragnarok non facevi in tempo a vedere il problema, che già c'era lui che ti diceva cosa dovevi fare. Tu dici, ma che cazzo
perché
vuoi?
Che poi è difficile capire, capito? Intuire, dedurre il giocatore che sta guardando in quel momento, e quindi ovviamente...
Esatto, ma la cosa migliore secondo me è eliminarli, contrario. Se vuoi, mi pare si potessero togliere.
No, per me infatti li puoi disattivare, contenti tutti.
Comunque è molto bello,
È bello,
non dico
è bello.
Di toglierli.
No, Anto, devi anche indovinarli, perché io non li toglierei, ma non li voglio comunque sparati in faccia dopo un secondo.
Ma lasciami lì lì quando voglio.
Bravo, è là che schiacci un bottone e le
come
DDS
il
ti aiutano.
Chiariamo, io non dico di toglierli, ma se li metti non devono essere lì dopo un secondo. Se, io, se vedi che sto dopo 3 ore
esatto.
e sto
Allora magari
impazzendo,
mi dici.
magari dici, forse un'idea. Poi dopo 5 minuti dice, beh, non sei un coglione, ti dà un suggerimento.
Non so, non mi
Però
ricordo
devi
se l'avete
passare tempo.
giocato tutti e due, ma con i suggerimenti alla The Case of Golden Idol invece c'è che ogni tanto, o anche nel remake di Monkey Island, mi pare ci
Non li ho
fosse.
mai usati
Nel
in
remake
nessuno
Monkey
dei
Island sì,
casi,
c'è il
quindi non so come
libretto.
funzionano.
E vabbè, dopo un po' ti dà un primo suggerimento, poi te ne dà un secondo, alla fine te lo spura in faccia e dice deficiente, questa è la
È un
soluzione.
metodo che non, contro cui non ho nulla in contrario. Cioè, non... cioè, basta che non mi obblighi, capito? Cioè, se non me li metti in automatico, io non
Ci
li
sta.
userò mai, ma mi sembra che come livello di accessibilità sia sempre una cosa
Io
positiva.
non lo
Cioè.
userò mai, la roba più sborona proprio dell'universo.
No, perché mi conosco e so che piuttosto ci batto la testa al muro 6 mesi,
La
non
mia
so
soglia di
che...
tolleranza invece è
Non fate come me.
6 minuti 23 secondi. A
Dunque,
quel
dopo...
tempo, se non ho almeno capito che cazzo sto facendo, io sto già su YouTube a cercare il punto. Cioè, e
Ho
infatti.
cazziato a un ragno pure per sbaglio l'altra volta perché pensavo stesse suggerendo su una roba di proprio di GoldenEye.
Vabbè, cazzare un ragno comunque è sempre buono,
Dici tu dove cogli, c'è cioè, un motivo c'era,
eh.
dici se
Ivan
la cosa.
dice: Vito Iuvara negli Uncharted, se ricordo bene, c'è proprio il tasto che devi schiacciare per ricevere il suggerimento. E quella roba è buona, secondo me.
Esatto.
Vogliamo andare avanti?
Quello è una bella, come dire, implementazione che fa pure sembrare che tu stai chiedendo all'altro, no?
Ma perché l'ha
Chiaramente.
tradotto Antonio quell'implementazione? Forse per quello è
Non
bello.
sono convinto che quale Uncharted è.
Non lo so, ho detto a
Se non
caso.
è l'ultimo, quello con le due tipe, no, non
A
c'è
me è
rispetto
come lui
all'ultimo.
che dà soldi in denaro. Dì che cazzate, la gente ci crede ormai, non è più un
No, io
problema.
ci tengo,
Senti,
davvero.
posso dire io due parole, proprio due, anche se poi ne riparlerò
Vai.
su Under the Waves, che so che a voi interessa.
Vai.
Ovviamente
Sì, sono
no
curioso.
spoiler, eh. Allora, è un gioco che ho adorato per larghi tratti, perché tu sei questo personaggino che è messo sotto nelle profondità marine e devi fare un po' il gioco di lavorare, cioè te ne vai in giro. Hai dei piccoli compiti giornalieri con un sistema di controllo, secondo me, della Madonna, sia del personaggio sia del mezzo. Perché si muove proprio bene, sono proprio divertenti, sono anche molto diversi da controllare e varie cosette da fare. Nel mentre c'è un po' il tramone abbastanza pesante, però per il complesso mi sono molto divertito, non tanto su quello, che comunque può emozionare, ma sulla proprio la sensazione di solitudine, graficamente è molto bello. Questa proprio sensazione di essere abbandonato sott'acqua in una profondità nel silenzio, a livello di audio, secondo me fa un lavoro della Madonna, anche di colonna sonora. Poi però, ed è un gioco che dura 7-8
Però
ore,
no.
Ah, è finito già?
eh? Sì,
C'è un
l'ho
però.
finito oggi.
Mamma mia.
Finito oggi col finale su YouTube, però. Perché
Schiaccia sassi proprio. Ah, perché non si capiva?
ho sbagliato il finale. Adesso non voglio spoilerare e sarò
Ah,
attento,
cacchio,
però c'è una
sono
roba che non volevo fare, a un certo punto è partita, ho rosicato un botto.
pure. Ah, vabbè.
E quindi mi sono attaccato al capo e poi mi sono visto quello che volevo vedere.
L'altro su YouTube.
Però tutta l'ora e mezza finale, cioè tutta la parte finale, lui prende quella roba che era molto di contorno, secondo me abbastanza delicata, anche se mai raccontata in modo
Il
eccezionale.
dice di
La
sparama.
spara proprio in faccia, esatto, quella
Ma
roba. Fa
lo fanno
un'ora e
spesso.
mezza a fare solo quello, si scorda la parte di sott'acqua, cioè, e quella roba là ma proprio. Oh, ma
Purtroppo
ha
capita.
perso un punto vuoto proprio. Cioè, era proprio di no, dai, non mi rompere il cazzo adesso. Va bene, era bello, però. È quello, sai, proprio uno con una pinzetta a roventare e dice: commuoviti,
Sì.
stronzo, commuoviti, dai, devi
E poi a un certo
commuoverti.
punto si ricordano, cazzo, ma io devo pure chiuderla sta storia, e la devono chiudere tutto in un momento,
Ma in
tutto
realtà
alla
era già
fine.
chiusa, Antonio, e questa è la follia. Non era una storia aperta, era una
Ah,
storia
no.
già chiusa. Ma si sono messi lì a fare proprio, sai cosa? A ricamarci sopra, a starci addosso. Ed è proprio un peccato
Ok.
perché secondo me invece era riuscito
Era di
A
ridondare.
insistere, non ha insistito troppo.
pochissimo a far, a far stare insieme questi due elementi che funzionavano, capisci? Lui nella solitudine, che era la parte che era piaciuta a me, e anche questa roba di lui che parla con la moglie un po' alla Firewatch. Alla fine hanno dovuto
Bene.
smarmellare, porca troia.
Quindi
Quindi
l'acqua
va, non lo
è
giochiamo.
protagonista.
Guarda, per tutta la prima parte lo straconsiglio. Che cosa hai detto, Antonio? Scusami. Chiudo
Quindi
tutto,
l'acqua è
Antonio.
protagonista. L'acqua è protagonista. No, no, no. L'inside joke che capiamo io e te, Daniele, se se mai vedrà la live.
No, io ho già dimenticato. Però ho fatto una risata per darti soddisfazione perché mi dispiace.
L'isola protagonista.
Ah, l'isola, ho capito, l'acqua. Per tre volte
in questo caso non c'è l'isola.
Ah, ok, l'ho capito adesso. Ok. Sì. Veramente l'acqua protagonista, bravo Antonio. Tra l'altro stavolta è vero, quindi a Byron infatti gliel'ho consigliato, cioè è perfetto per lui. Peccato che me l'ha un po' rovinato il finale, ma mi è piaciuto veramente un sacco.
Sì, sti giochi purtroppo, io, la mia grossa delusione recente di un gioco vagamente simile come concetto è quello su Marte, lì, come si chiama, Deliverance Mars. Lì.
Sì, l'hai finito? Allora. Sì, abbiamo parlato.
Sì, sì, l'ho giocato, l'ho moderatamente odiato a un certo punto, cioè non...
Sì,
no, è terribile. Molto carino il primo, molto più carino il primo.
Ah no, scusa, devi essere il secondo no.
The Moon è il primo.
Il primo era carino. Bravo, sì, bravo.
Il 3 hanno buttato sulla trama, i personaggi carino. Che parlano, i dialoghi, le storie familiari, è diventato troppo un pippone.
Aia.
Allora, tocca ad Antonio. Intanto a Moragno mi fa notare che non c'è bisogno che strillo, ma sappiate che io non ho il controllo del volume proprio all'interno e quindi questa cosa è proprio un difetto.
Devi metterti un, come si chiama, un compressore, mi pare, come si chiama, sul microfono di OBS. Che, oltre una certa soglia di decibel, lui tronca lì.
Io pensavo nella vita. Cioè nella vita io c'ho Stona che sa che mi devi dare un cazzotto sulla spalla.
Anche se non si chiama compressore, è una cosa diversa, credo. Per
allora, Antonio, abbiamo delle robe super importanti e un sacco di cagate sto mese, quindi io mi farei un control alt ego.
Un sacco di cagate.
Contro l'altro
l'ho aggiunto un po' in seconda faccia, proprio non avevamo tempo, però va bene.
Questa è un po' cagata, adesso te la fai.
Perché non è un gioco che ho finito, quindi... però me ne ha riparlato di recente Ivan Fulco e mi ha fatto venire l'elusso di ricominciarlo e sono riuscito a sbloccarmi perché mi ero fermato a un certo punto. Purtroppo contro l'Artigo, che è un gioco...
È uscito, no?
È uscito un po', sì. È un gioco estremamente PC, cioè, ed è un gioco complicatissimo da spiegare, secondo me. È una immersive sim di base che prende elementi, che ne so, un po' da Deus Ex, un po' da Prey, un po' da Paradroid, perché è abbastanza vecchio da ricordarselo. In pratica, in questo gioco non abbiamo un corpo.
Prende gli elementi, ma non le texture, possiamo dirlo questo.
No, graficamente è veramente fatto con la plastica.
Ah, c'è,
no,
più bello, però. Scusa, vai.
Perché questo è Prey.
Ah, ok. Mi sembrava. Grazie a PaliATL che si è parlato per 8 mesi. Mi dico. Scusate.
Quello era chiaramente Prey. Allora, in questo gioco non abbiamo un corpo. Siamo, per motivi di trama, una sorta di coscienza completamente priva di sostanza. Il nostro potere però è, sfruttando i punti ego che si ottengono facendo diverse cose, è quello di prendere il controllo dei vari strumenti, dei vari robottini, delle varie macchine, di qualsiasi cosa che sia collegata a questa sorta di rete neurale che avviluppa un po' tutto il mondo di gioco. Ogni cosa che noi controlliamo ha ovviamente delle abilità e delle capacità diverse. Il robottino che si vede qua può camminare e può interagire con il braccino e raccogliere gli oggetti, per dire. Ci sono dei robot grossi tipo sentinelle che hanno la capacità di assorbire, distruggendoli, se nel tuo caso, gli oggetti, però una volta che li assorbono, no, questi oggetti vengono infilati in una sorta di database interno, per cui li puoi ristampare. Per cui se tu controlli uno di questi, poi che ne so... assorbire te stesso e stamparti in un altro punto della mappa per raggiungere un posto che prima non potevi raggiungere. C'è il robottino che ti ricarica l'energia. Ci sono tutta una serie delle porte che puoi sbloccare in vari modi. E tu hai degli obiettivi. È un gioco, questo dico un immersive sim, perché è un gioco di sistemi con una mappa che ha degli oggetti e delle creature con una loro intelligenza, dei loro obiettivi. Tu hai degli scopi, ma non hai un modo, non ti viene mai detto il modo con cui raggiungerli, ma sta a te sfruttare la miriade di strumenti che ti vengono dati, e sono davvero tanti, perché oltre a quello che ho detto adesso, il personaggino lo puoi potenziare in mille modi, e quindi puoi buttarti sul combattimento e quindi prendere l'attacco che fa esplodere le cose, sulla telecinesi e quindi sposti le cose più pesanti e ti puoi coprire ripari, creare ripari, oppure che ne so, lanciarli contro i nemici. Puoi decidere di volare e questo da solo ti aumenta, ti amplifica di 4 volte le probabilità di muoverti in giro per la mappa e così via. È un gioco che dà proprio quel tipo di soddisfazione un po' forse molto cerebrale di essere completamente libero di giocartela come ti pare. È un grosso giocattolone.
Ma mettiamola da dove è uscito fuori sta roba? Perché non
è uscito a sorpresa un annetto fa. Avevo pure provato, credo, una demo. Io, se non ricordo male,
sì, c'era una demo.
Ed è sorprendente. Non so quanta gente, se sia un solo tizio lo sviluppatore, ma se non è uno, sono pochissimi. Però è davvero sorprendente il modo in cui è riuscito a integrare tutti questi sistemi che più o meno interagiscono tra di loro e funziona. Per dire, che ne so, quell'oggetto lì esplode e quindi casca su quell'altro, tutte quelle, cioè, quindi c'è anche la fisica negli oggetti, oltre alle routine di intelligenza artificiale dei vari robottini, ed è tutto un nucleo coerente. Poi sì, ti puoi incastrare, perché se non trovi la soluzione giusta e non hai scelto in quel momento magari dei potenziamenti che ti aiutano, devi un po' sbatterti perché rischi di morire. Però non c'è una condizione di fallimento vera e propria. Tu, quando il massimo ti può succedere è che vieni assorbito o distrutto, ma puoi prendere il controllo, cioè si distrugge il coso che stai controllando, non te stesso, che sei questa coscienza legata, per cui puoi andare a prendere il controllo di una stampante e stampare un altro robottino, per dire, e ricominciare da dove stai lì, da quel punto lì. E tutte le cose che controlli che rimangono sbloccate, perché per controllare devi sfruttare una risorsa che ottieni facendo gli obiettivi, raccogliendo, esplorando molto bene. Premi anche molto bene l'esplorazione, perché è piena di oggettini, di queste palloccette di ego che sono nascoste nei posti più impensabili, e se tu le vai a pescare ovviamente ti aumenta questo serbatoio di risorse che poi spendi per prendere il controllo delle varie strutture, dei vari oggetti di gioco, diciamo.
Ciao a Don Golpo e Kuma, intanto, vai.
Molto molto figo, però vi danno piacere gli immersive sim. Se aspettate un gioco e vi dice vai là e fai questo, non è questo tipo di gioco.
L'antipallino.
Il gioco
ti dice,
capito, e dice entra nella sala dei server e poi tu c'è la mappa, te la devi esplorare, devi capire come arrivarci, che può essere infilato in questo condotto che aprendolo con la forza, che può essere fai lo stealth sotto il muro dietro al buco, che può essere controlla tutti i robot della zona e falli ammazzare tra di loro. Insomma, il bello è quello, diciamo,
di giocare, la fantasia.
Di giocare. Devi, sì, è un gioco di fantasia.
È l'anti-immortal survivium, proprio. Dove il pallino era l'esperienza di gioco. Intanto è arrivato anche DRZ, ti abbiamo già insultato a inizio live.
Abbiamo già insultato a inizio live.
Ciao a Caperno.
Solo questa cosa mi hai fatto passare quell'un per mille di voglia che avevo di provarlo. Perché io ho ancora il pass di Electronic Arts pure io, no? Che l'ho preso per giocare a Jedi, al gioco di golf, no? E Elisabeth, ci sta questo, hanno buttato dentro, poi l'ho installato, l'ho disinstallato senza avviarlo, guarda.
Beh, Antonio, ha infastidito me la presenza di quel pallino.
Ed è esattamente questo il motivo.
È come quando Bomba Telso cosa ha detto, mi sono annoiato, cioè, basta, devi disinstallare, cazzo.
Sono d'accordo.
Allora, Lucater, tu scegli.
Allora, scelgo un altro facile, un'altra avventura. No, Road Warden, che è nuovissimo.
Su SD vuol dire su Steam Deck.
Lo sto giocando solo su Steam Deck, però forse adesso passo su PC perché non ci vedo più una minchia. Devo andare dall'oculista.
Ma hai risolto? A te pure ti era uscita la diretta.
Sì, mi è
e
caduto,
poi?
Ma
cosa hai fatto? All'inizio.
Ma ce l'ho ripigiata dentro.
Ah, basta, hai fatto quello. Io quando ho aperto per ripigiarla ho rotto il tasto dietro, invece.
Ma cazzo.
No. La cazziata, così funziona.
No, non nell'L2 R2, però è quello che è inutile, che non si usa mai.
No, no, a me è questo qua.
No, no, quello è uscito poi. A me. Io poi l'ho aperta per metterlo dentro.
Ah, io no.
Invece che pigiarlo, perché sennò spaccavo. Io l'ho aperta e quando ho aperto mi si è tolto quel pezzettino piccolo che tiene il fregno quello dietro, vabbè. Intanto, Padarico, ringraziamolo, ci sta facendo un raid. Ciao anche a Scherrico. Allora, sono partite le immagini di Road Warden.
Allora, Road Warden è un gioco... È un...
Di leggere.
Un RPG, è un gioco di leggere, è un gioco testuale. Ci sono le immaginette a sinistra, proprio una roba old school. A sinistra hai l'immaginetta statica del posto dove sei. E poi al centro la parte di leggere. E a destra c'è il menu e poi delle varie iconcine che indicano quanto stai bene, se hai fame o non hai fame, l'armatura com'è messa e quanto stai livellando, perché poi puoi anche comprare delle skill, diciamo.
Ah, quella è proprio l'HUD del gioco, perfetto.
Sì, fantastico.
Fantastico, okay. Perché era della roba buttata lì di interfaccia, capisci? Ma di contorno.
Però il gioco lo stai guardando, stai guardando il gioco. Cioè.
Però è questo, perfetto, il gioco. Questo è il gioco. Praticamente non è un libro game, perché poi ha un sacco di intrecci, sai, il libro game poi alla fine la storia è una, è difficile, cioè. Qua ci sono un sacco di intrecci, lo sviluppatore, che è uno mino solo, che online si chiama Moral Anxiety, ha pubblicato una volta uno screenshot, sì, sia morale, di tutte le diramazioni, era una roba gigantesca da impazzire, tutto quello che puoi fare, però è molto bello, tu praticamente sei un road warden, come dice il nome, quindi sei un guardiano delle strade, insomma, un guardia strada, controlla che le strade siano sicure, diciamo, in modo che tra i vari villaggi ci possano essere dei scambi di merci, viaggi, e i viaggiatori possono viaggiare sicuri. Viene mandato in questo posto fittizio dove è sparito l'altro road warden, il road warden che c'era prima, precedente, quindi devi indagare su questa cosa, nel mentre devi fare anche il road warden, quindi hai queste due mansioni, devi scoprire cosa è successo al precedente road warden e tenere al sicuro le strade. E poi girovagando trovi un sacco di gente strana, posti incredibili, ma è molto bello anche questo, a livello di scrittura è molto molto bello.
L'inglese... Questo è il livello dell'inglese, com'è? Come quello di prima, un po' di più complesso? Questo.
È un po' più tostino, ma chi è che scriveva del livello, a livello tra Zero e Disco Elysium?
Esatto, io adotterei la scala che ha suggerito Nad, da Zero a Disco Elysium.
Esatto, ho giocato anche Disco Elysium, ma non l'ho finito. No, vabbè, Disco Elysium effettivamente c'ha un sacco di neologismi e usa anche il linguaggio giovane.
Sì, c'è tutto un lessico tutto suo che non è...
Sì. Questo no, perché è un fantasy, non ha esatto...
Questo volevo chiederti, è fantasy come ambientazione, non è medievale... Low fantasy, cioè.
È low fantasy, esatto, non ci sono grossi mostri o draghi, tanta magia, no, è low fantasy, sì, quindi...
La cosa che mi spaventa di questo gioco è che lo guardo e non mi sembra la roba più orribile del mondo. Segno che mi sto proprio rincoglionendo, cioè.
Che io infatti mi aspettavo, madonna, una palla devastante.
No, ovviamente... una parte di me che muore proprio quando non si schifa di sta roba. Cioè, non... è chiaramente è superato la fase della giovinezza.
Io non devo aggiungere, credo che invece sono eccitatissimo. Sì, sì. Già.
E io l'ho messo.
Sì,
Tony, ce lo traduci di Disco Elysium, chiede Nard.
No, quando tra l'altro, Antonio,
ci pagano tantissimo e ci danno tantissimo tempo.
No, io stavo pensando di fartelo fare gratis, Antonio, in un nuovo format che era facciamoci una run di Disco Elysium insieme.
L'avevo proposto io, in realtà,
a me, veramente.
Sì. T'avevo detto pure ti vengo a fare il supporto tecnico, che ti leggo le cose in inglese.
Ma io ti ho detto no.
No, non mi ricordo, avevi detto sì, no, perché io ho proposto di farlo ricominciare e tu avevi detto no, mai nella vita ricomincio dove
e invece stai. Adesso la mia idea era ricominciarlo, sai cosa mi spaventa?
Allora vedi che ti leggo nel pensiero, ma con mesi da...
No, è il rincoglionimento che è arrivato, Antonio, una volta ti avrei mandato a fanculo, oggi ti dico, perché non lo facciamo? Disco Elysium da capo, 82 ore, quanto durava? Un botto, era 60?
No, ma che dici? Aspetto,
dico, e io cazzo pensavo che ho fatto un botto io.
60, no? Vabbè, dipende quanto ti perdo di te. No, ridoppiato manco mai nella vita. Allora. È tradotto all'impronta, perché è un gioco intraducibile.
Vabbè, sì, 35. Allora io ho fatto 16
capire le cose a Vito, non aspettate.
Certo, sono la scimmietta, vabbè, per farmi capire già ci arrivo.
No, nel senso che è impossibile tradurlo bene leggendolo al volo così, ci vuole un lavoro dietro.
Ah, Goku ti fa una bella domanda per il traduttore Tony Piz.
Sei sicuro?
Sì.
Goku, sei sicuro?
Come lo tradurresti il nome Disco Elysium?
Non lo so, perché dovrei ricordarmi cos'era nel gioco. Onestamente, se era il concetto di Elysium era previsto, che disco c'era, ma disco resta disco, che è tipo la disco. Elysium non mi ricordo se aveva un... però onestamente lo lascerei uguale, come nome del gioco, nel gioco non viene tradotto, credo, cioè non viene citato Disco Elysium come...
Sto guardando, prima di addormentarmi, la versione di The Office in italiano, lo conosco bene, quindi riesco a sopportare il fastidio dell'italiano, e a un certo punto si mettono a giocare Call of Duty e dicono chiamata alle armi. Ah, adesso dobbiamo giocare a chiamata alle armi! Chiamata alle armi.
25 ore comunque a me è durata, Disco Elysium.
25 ore e mezza fattibile questa cosa, Antonio. Potremmo
comunque pensare... per finire la risposta a Google, seriamente, delle robe che richiede brainstorming e più di una persona a ragionarci sopra su come tradurre i titoli dei giochi e i termini sensibili come questo. Non è una roba che tiri così.
Ciao per Cetron Albi. Oppure non lo traduci. Senti, volevo dire due parole perché l'ho appena iniziato.
Aspetta, fammi finire.
Ah, che non è finito.
No, volevo collegarmi perché adesso Moral Anxiety è uscito con il 16 ottobre, perché devo fare pubblicità perché mi sta simpatico, con una visual novel che è Windy Meadow, si chiama, ed è Road Ward and Tale, quindi è ambientato...
Ma non mi hai dato nessun link di questa cosa, non mi hai preparato, quindi non posso farglielo vedere. Train.
Mia. Allora,
sei una pippa, scusa.
Quindi c'è un universo espanso di Road Warden.
C'è un universo espanso, esatto. Ed è una visual novel.
Road Warden Tale.
Of life, come dice. Si chiama Windy Meadow.
Windy Meadow. A Road Warden Tale. Sì.
Fai prima a linkarmelo, eh. Senti,
Ho messo lo...
L'ha linkato su Twitch, però. Lo story.
Bravo. Sì, era meglio se lo linkavi a me, però ci accontentiamo.
Vabbè, dai.
No, non riesco a come incollare, sono rotti i coglioni. Vai, basta. Scusami.
Lui addirittura diceva che aveva iniziato in realtà facendo questo giochino qua e poi ha creato in realtà Road Warner alla fine ed è poi tornato indietro su questo, l'ha completato.
Ma è uscito quest'anno?
Adesso, sì, il 16 ottobre. C'è la demo, l'ho provato oggi, è carino.
Non capita di rado sta cosa.
E qua ci sono delle animazioni e dei colori anche. Quindi una roba incredibile.
No, ma tu questo dici a Road Ward and Tale è uscito oggi?
Sì.
No, questo di cui hai parlato, dico, non è...
No, uscito. Road Ward no, è un po' più vecchio, ma no.
Okay. È uscito l'anno scorso.
Questo è bruttino, non mi piace per niente lo stile.
Anche a me fa impazzire, devo essere onesto.
E l'altro è un po' più...
Ma l'altro è bello, l'altro nella sua essere lì piccolino pulito, secondo me è proprio bello, 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 bello. Volevo dire due parole su Storyteller, che a cui ho fatto le poste per 102 anni, però non volevo pagarlo fondamentalmente, e invece adesso è in omaggio su Netflix, sappiatelo, se ci avete Netflix vi beccate anche Storyteller in omaggio, non lo dice Netflix, ha deciso che fanno i giochi, li pagano, ma non...
Sì, è vero che non ci sono...
Ma sul mobile però.
Su Android o su Google, certo. Vabbè, si presta anche molto bene al gioco mobile.
Li fanno anche tradurre, posso
confermare. Non so neanche.
Non lo dicono a nessuno.
È tradotto in italiano, tra l'altro. Sì, la loro politica al momento non la capisco. Adesso sento dire che vogliono andare a prendersi un GTA. Scusa, Lorenzo.
Noi abbiamo fatti diversi di cose.
Non ho neanche mai guardata la tab giochi su...
Ma io non so, c'è dentro Netflix l'app mobile, perché da TV non c'è. Se vai nello store e cerchi Netflix, non trovi i suoi giochi così di default.
Sull'app va proprio adesso.
No, è di piccolissimo. Aspetta, che così forse lo vedono. No.
Aspettate, non era quello con i quadri che interpretare le storie con i disegnini, no? Mi sono confuso io.
Esatto, no, è quello. Comunque, se cercate Storyteller lo trovate sia su Google che su iOS. Ed è un gioco in cui lui ti dà un titolo... E tu, in base a quel titolo, devi ricostruire la storia. Ovviamente hai degli scenari limitati, dei personaggi limitati e degli oggetti o delle situazioni limitate. È una roba che credevo, adesso io ho fatto quattro capitoli, ogni capitolo c'ha quattro livelli. Fondamentalmente, devo dire che mi aspettavo una robetta un po' più intelligente. È una roba molto semplice nella realizzazione, a volte devi un po' spremerti. Però la cosa che mi sta piacendo meno è che è proprio chiuso così. Cioè, devi andare a sbattere la testa dove dice lui. Soprattutto...
Non puoi improvvisarti purché rientri nel...
Secondo me non te lo concedi. Io al momento non ce l'ho proprio vista l'improvvisazione, perché non c'hai proprio lo spazio. C'hai quelle scene, c'hai tre oggetti. Il difficile è capire come arrivare a quella conclusione. A volte ti mette un secondo obiettivo che è un po' più complesso, in cui devi fare un'altra cosa, però non è che... È una soluzione più intelligente. da una parte ti dice i due alla fine devono essere felici, in quell'altro ti dice devono essere felici ma da morti. Quindi devi solo capire magari il passaggio per farli morire.
Ah, ok.
Devo dire che al momento non mi sta colpendo in maniera incredibile. È simpatico, ci passi volentieri il tempo, perché poi un livello non è che ti tiene...
Su mobile da fare.
Su mobile secondo me è vagamente perfetto, non ti tiene impegnato granché. Funziona, però speravo, da come l'avevano presentato, mi aspettavo proprio una roba più intelligente e più figa.
Oddio. Comunque confermo che sull'app mobile c'è, sì. C'è l'app gioco.
Trial and error riesci poi.
Quindi c'è storytelling.
No, 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 c'è però trial and error. Trial and error non ti metti lì a provare cose, ci riesci. Devi arrivare a capire dove, come ragiona lui e cosa vuole farti fare. Quindi un po' di ragionamento figo c'è. A buttare roba su schermo, secondo me, non ci arrivi comunque alla soluzione. Devi alternare, devi capire dove ti vuole far arrivare a lui, ma soprattutto devi capire lo scenario, in che condizione cambia rispetto alla scena prima. Banalmente, come vedete, in una scenetta che si vede adesso c'è il morto.
Devi ragionare di
in quella dopo, quel personaggio, se lo metti in uno scenario, diventa un fantasma. Quindi tu devi creare la consecutio temporum che ti porta a... sto cazzo, diciamolo, che ti porta alla soluzione finale. Con questo direi che possiamo andare avanti, perché io penso che il livello massimo sia raggiunto stasera.
No, infatti, io pensavo di aver raggiunto il picco guardando l'immagine di Too Hot to Handle, gioco mobile gratis su Netflix, ma no, adesso.
A chi toccava? Antonio.
A me, credo. Okay. Non c'è bisogno di essere.
No, non era per te, era perché ho fatto vedere come al solito tutto, vai. Antonio, senti, comincia a giocarti una delle robe forti, dai.
Forti? Che ci abbiamo?
Forti vuol dire una roba non per disadattati. Resident Evil 4 Separate Ways.
Resident Evil Separate Ways, va bene, va
tanto
bene.
Tanto sei diventato un po' sciatto. Una volta avresti messo il titolo nella lista, stavolta mi hai messo Resident Evil 4 DLC.
Perché era il mio ho copiato uno a uno dal mio appunto personale. Se è una roba che devo scrivere per me, sti cazzi.
Una volta non l'avresti mai fatto però per me, Antonio. Non so, stai peggiorando.
Perché mi ero scordato di averli scritti così, se no te li avrei mandato. Ma mi sono sentito in colpa, sappi. Allora, Resident Evil Separate Ways, che è palesemente, come si può vedere subito dalle immagini, il DLC che fa rivivere sostanzialmente gli eventi del gioco dalla parte di Ada. È un DLC che dura anche un bel po', tra l'altro, che non me l'aspettavo. Rispetto agli DLC di Village che ho giocato per dire qualche tempo fa, è nettamente meglio da questo punto di vista, anche come qualità. L'inizio è la parte che mi è piaciuta di meno.
Domanda, che tu sappia, era un DLC riproposto dall'originale o è una roba completamente nuova?
Sì, ho scoperto di sì, non lo sapevo, okay. Ma sì, c'era anche nell'originale.
Grazie.
L'inizio era ero vagamente deluso, diciamo, la prima oretta e mezza, perché le situazioni che ti pone sono tutte abbastanza, cioè non capita mai come capita subito nel 4 che ti proponga delle situazioni di gioco che ti mettono una vera pressione, ok? Secondo me Resident Evil 4 dà il meglio, questo remake ovviamente non parla dell'originale, in quelle situazioni in cui ti devi giostrare in condizioni di apparente impossibilità di sopravvivenza e quindi devi usare l'arma giusta al momento giusto, svicolare al momento giusto, andarti a raccogliere la robina quando c'è il margine di tempo, quando in gioco il gioco insomma ti pressa, e questo succede abbastanza,
e questo solo a livello d'art, però
sì, io parlo dal punto di vista di chi l'ha giocato a livello come estremo, credo lo chiami in italiano, per fare un po' gli sbrori, però sì, quello sopra il livello medio.
Sì, a norma non hai mai sto gran problema.
Il più alto dei tre disponibili all'inizio. Quindi la prima parte è un po' così, vai avanti, succedono cose, migliora invece dopo, riesce anche a riproporre delle situazioni più o meno simili, che ovviamente il gioco, la mappa è esattamente la stessa del gioco base, non ci sono aree nuove, non ci sono situazioni completamente inedite, però se la gioca bene in un paio di... insomma fartele sembrare un po' nuove in alcuni momenti, tipo lo scontro con il gigante lì, come cavolo si chiama, il mostro gigante che non è come quello di Leon ma è tutto giocato sui tetti e sul rampino e via dicendo, e altre sezioni che te le fa giocare in genere il gioco lo stai affrontando in verso opposto da molti punti di vista, in molte situazioni. Quindi rifai la strada a ritroso rispetto a quella che avresti fatto con Lyon. Ha diversi punti in cui è un po' più impegnativo, però di base, se ti è piaciuto il Resident Evil 4 Remake, non mi viene in mente un solo motivo per cui non debba piacerti anche questo DLC.
Questo era a pagamento, però no? Non era compreso.
È a pagamento. Differenza sostanziale rispetto a Lyon è che ha questa specie di rampino che ti consente di fare gli attacchi corpo a corpo da una distanza un po' maggiore, quindi da questo punto di vista è un pochino più facile. Quindi tu azzoppi il tizio e hai un allungo maggiore per andarlo a colpire direttamente addosso. L'impressione è però che sia anche un po' più fragile di Lyon, che all'inizio si muore veramente in uno o due colpi. Quindi diventi però comunque una macchina da guerra se giochi come l'ho giocato io, cioè cercando di trovare tutti i tesori, incastonarti le gemme, fare un sacco di soldi e quindi potenziare le armi il più possibile. Alla fine diventi abbastanza una macchina da guerra. Infatti verso la fine il gioco diventa un po' stronzo, perché gioca un po' più sul fastidio che sulla difficoltà in un paio di situazioni. C'è un boss in particolare che verso la fine, che o non ho capito io se c'era il modo facile di abbatterlo, o ci sono stato praticamente, non dico un quarto del tempo.
Ma è questo che stiamo vedendo adesso? Il gigantone che si vedeva nella campagna.
No, questa è abbastanza una minchiata. No, è Sadler, bello, i boss sono quelli, meno male. La cosa che mi ha deluso forse l'ero di boss, grazie me l'hai fatto ricordare, c'è un mostro, diciamo, nuovo, che in realtà si intravede, credo, nel gioco base, ma non lo affronti mai, se non ricordo male, che è questa specie sempre di uomo scolopendra che sembra avere dei poteri di ipnosi, no? Crea tipo di queste nebbie in cui si sdoppia un po' per confonderti le idee. Io speravo che nello scontro finale con lui avrebbero puntato su sta cosa, avrebbero giocato una carta tipo spaventapasseri di Batman, no? Che ti buttasse sulla psichedelia, sull'allucinazione. Invece no, invece è il solito insettone orribile da uccidere, come uccidi tutti gli altri boss di Resident Evil 4.
Vabbè, però sono arrivato già molto saturo al gioco originale, sinceramente.
Se avete voglia di altro Resident Evil 4, secondo me ci sta molto dentro.
Ci può stare. Lucater.
Guarda che c'era una domanda Ivanir.
No, gli ha risposto Antonio, se era quello su lei fortissima rispetto a Leon, ha più o meno risposto mentre la scriveva.
È vero.
Non lo so, io ho sofferto molto più all'inizio, a parte un paio di punti rispetto al gioco base, magari ero arrugginito che non giocavo da un po', può essere pure. Però sì, però alla fine diventavi fortissima pure con Leon a memoria, quindi non so.
Va bene, Lucater.
Va bene, vogliamo l'elefante nella stanza?
Vai.
Va Pinocchio. Bene.
Allora, ho finito, ieri l'altro, sì. Beh, Lies of P. Tra l'altro sono uno dei meno le persone che dovrebbero parlare meno dei Souls-like,
e quindi sei la persona migliore in assoluto.
Esatto. Allora,
devi parlare per meno questo... perché non hai giocato tanti?
Ho giocato un po' Elden Ring, ma dopo 40 ore mi sono rotto i zebedei. Okay. E ho giocato Dark Souls 3 e l'ho finito, incredibilmente. Il 2 però non l'ho finito e basta. Gli altri li ho provati, cioè comunque li provo perché è una roba che mi interessa, mi piace.
Ma non è obbligatorio.
Wulong, ne ho giocato per un po'.
Pure se avessi giocato solo la SP potresti parlarne, sono tranquillo.
Allora, visto che tutti hanno detto che è derivativo, no? Bloodborne. Io Bloodborne non l'ho giocato, quindi non ho idea, però a me la SP è piaciuto tantissimo. Ma mi è piaciuto questa ambientazione un po' steampunk, no? Della versione
che non è Bloodborne, però io insisto su questa cosa, per me non c'è proprio un cazzo.
No. Secondo me sono cose diverse, non capisco.
Nettamente, secondo me, vabbè.
Sì, almeno non avendo giocato, però non so se il fatto che assomigli è perché, non lo so, le animazioni sono simili.
Perché il Bloodborne c'ha questo aspetto da un po' Londra vittoriana, però super corrotta da Lovecraft. Qui c'ha un po' anche questa, sa, rivoluzione industriale, fanta rivoluzione industriale con i burattini e l'ergo, quindi qualcosina di ci può stare, dai.
Sì. Vabbè, chiaramente la storia non c'entra niente, non è Pinocchio, prende solo in prestito i personaggi, del libro e li mette dentro una storia che appunto non c'entra niente e vede praticamente. Tu sei Pinocchio creato da Geppetto e devi riuscire a capire cosa sta succedendo all'interno di. No, non mi ricordo neanche come si chiama il posto qua. Questa è la fatta turchina che vediamo, cara, che bellissima. Sofia, tra l'altro, si chiama. No, a me è piaciuto molto. Soprattutto le ambientazioni, non l'ho trovato, ho giocato la versione facile, nel senso che l'ho iniziato quando era già uscita la famosa patch.
Che però non
Vabbè,
lo
non
rende
diverso.
facile, lo rende un po'
No,
più
no,
facile.
era una
ma
battuta.
nemmeno troppo, molto meno di quanto si sia
Io ho
pensato.
sentito di giocatori di Souls che verso la fine diventa proprio stronzo,
Ma pure prima, se posso
No.
dire la
Ma
mia.
anche già il simpatico arcivescovo, il nostro amico. Cioè, io alla fine l'arcivescovo ho chiesto aiuto all'altro, al fantasma, come cacchio
Per me, da
si
certi
chiama?
punti di vista, è più
Perché
difficile
non
dei
ne
Souls.
potevo più.
In
Parole
realtà.
forti di GM, però, e quindi chiedo un parere a tutti e due. Vabbè, più a Tony che a Luca. Lies of P è probabilmente il miglior Souls-like uscito finora. Cioè, secondo te,
Che non sia il
immagino che
From?
intenda quelli non di
No, no,
From.
secondo me lui intende in generale. Leggiamo quello
Ah,
che c'è
no, secondo me.
scritto.
Beh, chiariamo, facciamo.
Chiediamo un
No,
chiarimento. Da quel
rispondi
punto
come
di
se
vista, però.
fosse questo. Se qualcuno di Miyazaki lo sorpassa. Perché per te, per
Intanto
me,
cosa
non è
significa?
mai meglio. Ma qualcuno. Meglio di un Dark Souls 2, sì, dai.
Sì, come gioco
Sì,
complessivo,
adesso due
probabilmente
sì.
sì, sono d'accordo. C'è sempre quel discorso che, però, capito, ha il debito nel spending quasi lì, per cui sì, è difficile da.
Eh sì, perché poi. Adesso
Se
vabbè,
invece
forse.
parla di quelli dei Souls-like, intesi giochi alla front, non fatti da
Di
Sony,
non
vedi?
di quelli
Ah,
non
ok.
Ci sta tranquillamente, anche, ma c'è anche da dire che non è che ci sia sta concorrenza folgorante comunque di
Beh, è uscito
Souls-like non
Lords
di
of the Fallen
From.
anche adesso, che pare comunque buono,
Pare mezzo e mezzo da quello che ho visto io.
eh. E io ne ho sentito parlare anche
Però che
molto
c'è,
bene,
però,
ancora.
però altrimenti che c'avevamo? Lords of the Fallen il primo che non, ne parli, non era all'altezza,
C'era quello nel futuro.
quello
I due
meccanico
The
là,
Scourge
i
non ne parliamo
due.
proprio.
Come si
The
chiamano i due?
Surge, le
Esatto, quelli lì,
Forge.
quelli lì.
The Surge.
Surge.
The Surge 1 e The 2.
C'è quello, non so che altro
C'era
c'era.
Mortal Shell, no? Come si chiama?
Che quello pure, lo
Mamma
raccomando.
mia, no, no, quello è
Quindi
brutto. Vabbè,
difficoltà
no.
fastidiosa, molto
Secondo me,
depredativo, però con
meglio
una
questo.
bella ambientazione.
Sì, sì,
L'ambientazione è
sì, sì.
bella.
Ma è bella anche la parte di gestione delle armi, no? Che hai questi due pezzi che poi hai la lama e il manico. Vabbè, non è il manico. E quindi puoi intercambiarli e montarli come a tuo piacimento. E anche questo è molto interessante perché crea nuove cose, no? Quindi prendi la lama che dà il fuoco, però ti tieni il bastoncino che ha una forza diversa. Hai il braccio che puoi anche questo cambiare e
Quello è
hanno
Sekiro, vedi,
diverse
non solo Bloodborne.
funzioni. Il braccino è Sekiro? Anche Sekiro
Sì,
non l'ho giocato quindi.
Sekiro c'ha un braccio in meno e c'è il braccio, c'è la protesi che gli puoi montare gli strumenti dentro.
Ho due domande. La prima è semplice, è vero che si può rompere con le evocazioni o no? Comunque subito tanto.
Devi rispondere a lui, non lo so.
Rompere? No, secondo me no.
Non l'ho mai
Cioè,
evocato.
ti aiutano. Però le evocazioni sono un po' delle cioè, vanno e non parano ogni tanto, non si spostano, cioè, prendono delle
No, non
mazzate
sono
che
rotte
poi.
come certe di Elden Ring,
No, no,
immagino.
a volte scoppiano anche alla prima
Beh, anche
fase. Quindi,
Bloodborne comunque
secondo me, la seconda fase dove ti servirebbe l'aiuto,
è già
che.
morto.
Esatto, si
Però
scoppia
in
di
Elden Ring o
mazzate.
in Bloodborne attirano tanto l'attenzione, quindi la
Sì,
prima
sei più
magari
veloce,
non
quindi
prendi
se.
tanto. L'altra domanda invece è sulla impressione che ho
Bravo,
avuto
ecco, no, ha
io.
ragione Scanrico che parla dei lanciabili che io non ho usato per un bel po', poi ho iniziato ad
Ah, sono
usarli.
buoni, sì.
Effettivamente
Però
quelli sono buoni, sì.
io ho
Cioè,
sta versione usata
che è?
con i
Spiegatemi che roba sono, che
consumables.
sono lanciabili.
Gli oggetti da lanciare,
Oggetti che puoi
bombe,
lanciare,
fischi a
quindi
botte.
non so, c'è quello che è debole al fuoco, tu ti carichi 5 bombe di fuoco e butta giù un bel po' di energia, sì.
Però
Da
costano, cioè,
lontano, quindi stai bello tranquillo.
non so, non te le regalano, voglio dire.
No, no, costano un sacco e ne poi c'hai un massimo, non mi ricordo, 3-5, non mi
Sì.
ricordo, non è che lo scoppi solo con quello. Ti aiuta, c'hai quello, poi ci metti anche appunto l'amico che è il fantasmino che ti aiuta, sì, effettivamente alla fine ce la puoi fare. Se proprio
Beh,
non sei duro e puro come
secondo me la
Tony
difficoltà,
che...
guarda, dal mio punto di vista, per quello dicevo che lo trovo per certi versi più difficile di certi Souls, che io ho fatto fatica e non sono ancora convinto di aver capito bene come funziona, a padroneggiare non solo il parry l'ho capito, ha una finestra molto stretta secondo me rispetto ad altri giochi,
Sì. No,
ma te lo impari, le schivate, io ho fatto molta fatica a capire le
schivate zero.
schivate di sto
No.
gioco, perché a un certo punto mi ero convinto che non avessero proprio frame di vulnerabilità, invece ce li hanno, però devi essere molto preciso a fare al momento opportuno, se no ti
Anch'io non ho
prendi
capito.
comunque lo schiaffo in faccia. Però mi hanno salvato con l'arcivescovo, se no stavo ancora là a pigliare
Ma
schiaffi,
infatti ho
credo.
visto su online, alla fine dopo mi sono visto su YouTube uno che ha fatto l'arcivescovo senza
Senza
prendere neanche un
perri.
colpo e senza parry, tutto con
Sì.
schivate.
Alla fine, secondo me,
Vabbè.
nel mio caso, la chiave è stata capire quando fare il parry, che è le parti in cui sono quasi sicuro di farla, e quando evitare e schivare. Perché alcune volte schivando è meglio perché non ti avvicini più sotto per
Eh
colpirlo.
sì,
Però ci è
esatto.
voluto un po' per chiudere, giusto una nota che devo dire, visto che tutti hanno detto che insomma copia da questo, copia da quello, bisogna pure dare atto a sti ragazzi coreani che comunque un paio di cosine sono riuscite a inventarsene in questa formula. Come diceva Lorenzo, la possibilità di smontare le armi è molto carina, perché tu a seconda dell'elsa dell'arma c'hai abilità diverse che puoi combinare, ma pure il fatto di poi comprare le manovelle con cui puoi cambiare lo scaling delle armi e quindi adattartele a te, c'è molto la possibilità di plasmarti la build liberamente.
Come vuoi tu.
Pure il braccio c'ha diverse, cioè 7-8 braccia diverse con poteri diversi che puoi potenziare. L'idea pure stupida ma molto funzionale che quando finisci le cure puoi riottenerne una menando i nemici, che pare una cazzata, però ti salva la vita in un paio di volte.
La
Poi c'è tutto il
domanda.
ramo di abilità che puoi sbloccare, che ti dà ulteriore abilità e prende da un sacco di
Bravo,
cose,
l'organo P.
però
Sì.
l'abilità secondo me che hanno avuto loro è di creare comunque un gioco alla fine che funziona tutto, è
Sì,
coerente,
che
capito?
gira.
Cioè,
E
se
tra
volete
l'altro
continuare ad
gira
abbassare il
bene.
livello della
Che sembra
discussione,
assurdo,
continuate,
ma.
se no ascoltate la domanda intelligente, cioè non è che potete
Dici, dici.
continuare.
Vai, vai,
Oh, ho
spara la domanda.
provato la demo. La mia impressione col boss è stato che non fosse pulitissimo. Cioè, che a volte i contatti fossero un po' sporchini, che sembrava che qualche compenetrazione, una robetta così.
Secondo me è proprio perché ha delle hitbox che sono molto 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 strette rispetto ad altri giochi, allora a volte dà l'impressione che ti colpisca un po' a cazzo di cane. Però la demo non mi ricordo se poi hanno aggiustato magari qualcosa nel gioco alla fine. A me invece il gioco è sembrato abbastanza. Ti incazzi, mi sono incazzato come in Caimano, bestemmiando tutti i santi con l'arcivescovo, ma poi quando lo batti ti rendi conto che comunque alla fine se giochi con le sue regole è onesto, è pulito. Cioè, non...
Anche Ivani dice che la demo è che il gioco è più
E
pulito.
allora può
Ringraziamo
essere, però.
Sto21 che si abbona per 62 mesi e colgo l'occasione per andare avanti perché ci ha un po' sfasciato
Vai,
per
vai, vai, vai.
l'SOP. Dai, tocca ad Antonio e ci giochiamo un'altra roba che qualcuno pazzo ha consigliato tipo a me, che è Moonring, che bisogna essere un po' pazzi per consigliarlo a
Ah,
me.
prima mi sono ricordato che Lorenzo non si ricordava come si chiama il posto di
Brava,
Krat,
eh.
si chiama poi
Krat.
Krat,
Ah, non
non
era il
Krat,
no.
Krat.
Lo...
Krat è la città, Krat.
Sì, che anche dal nome
Allora,
lo sento.
Moonring, che fra l'altro ne
Ha
può
giocato
parlare
anche
pure
Lorenzo,
Lorenzo.
sì.
Quindi,
Sì,
Moonring
l'ho
è il momento di aprire il momento vecchiaia, perché Moonring è un gioco gratis, tra l'altro, ricordiamolo, sviluppato da un singolo povero Cristo che ha chiaramente un amore spropositato nei confronti di Ultima, dei primi Ultima e di quel periodo dei giochi di ruolo su PC, diciamo. Ed è riuscito con questo suo giochino gratuito a riproporre quella formula, ma rendendola, come
moderno.
dire, appetibile alla modernità. Perché ogni cosa che tu vedi è palesemente un richiamo a quei tempi là, però con quel tot in più per facilitarti un po' la vita. Faccio un esempio. In Ultima, nei primi Ultima, fino diciamo, al 6, quando parlavi con i personaggi non c'erano i dialoghi scritti da cliccare. Loro ti dicevano le cose, tu dovevi scrivere delle parole che erano gli argomenti di discussione, ok? Che carpivi dalle loro conversazioni e dalle conversazioni di altri. Quindi dovevi giocare con un quaderno, con gli appunti per segnarti le cose, no? Qui funziona più o meno allo stesso modo, ma A parte che ti autocompleta le parole man mano che le scrivi, ma mentre parli con uno, il tuo personaggino pensa alle parole
appaiono,
che gli ha detto, no? Appaiono sullo schermo di continuo, e quindi te le fa rileggere in questo modo qua. Ovviamente ha un diario delle missioni con tutta una serie di note, appunti, la mappa con cui puoi mettere i simbolini sopra, è tutto modernizzato, ma allo stesso tempo è tutta quella roba là. Cioè, è incredibile come ti senti a casa se hai giocato quei giochi di 30 anni fa, però come se fossero stati sviluppati oggi. In più devo dire che nella sua semplicità di dialoghi mai troppo prolissi, secondo me è scritto anche bene,
sì.
Crea quel senso proprio di fascino di un mondo che vuoi scoprire, perché inizi con te che sei questo... Dreamless li chiama, un senza sogni, sì, vogliamo usare una traduzione alla Elden Ring, laddove in questo mondo ci sono queste cinque lune, anche questo è chiaramente un riferimento a Ultima, dove c'erano due lune che influenzavano il mondo, che sono ognuna assegnata, diciamo, una divinità diversa, e queste divinità con i loro sogni in un certo senso influenzano gli esseri umani. Noi nasciamo senza un dio, diciamo, tutelare, e vediamo quindi mandato in questa missione, e ben presto si scopre che probabilmente c'è qualcosa che gli dei non ci hanno detto e c'è da trovare, come dire, c'è un mistero più grosso di noi. Il gioco, come si è visto, funziona esattamente come quei giochi lì: hai la mappa del mondo su cui ti cammini, si sposti a caselle. Da questo punto di vista assomiglia anche molto ai roguelike, quelli classici, perché il movimento è a turni simultanei come quei giochi lì, per cui finché nessuno si muove non si muove nessuno, quando ti muovi tu si muovono pure gli altri praticamente. E puoi entrare su ogni singola casella, puoi entrarci per esplorarla, quindi puoi raccogliere risorse, fare dare la caccia ad animali, entrare nei dungeon e così via. I dungeon sono procedurali, credo anche la mappa del mondo, non so se la mappa del mondo globale è procedurale, te la crea all'inizio diversa per tutti, questo non lo so. I dungeon sono procedurali, sono forse un po' il lato un po' meno convincente, perché sono un po' tutti simili quelli che ho fatto io, però ho giocato 2 ore, quindi magari più avanti cambia, e sono fatti in modo che se muori nel dungeon ti riporta all'inizio del dungeon e te ne crea uno diverso quando ci entri di nuovo.
Ma però, a parte che non riesco a capire dov'è il sopra e dov'è il sotto proprio, però in qualche modo non mi fa neanche cagare questa cosa dei colori. È solo una roba di interfaccia che cambia in base a dove sei, o è una roba che ha un senso anche ludico?
Credo che sia abbinato anche al luogo.
No, è abbinato al luogo, prima era verde, adesso è giallo, per esempio, vedi, viola e giallo.
A seconda della regione della mappa, credo che la palette
globale... Però è una roba solo estetica, ok.
Sì, solo estetica. L'interfaccia che tra l'altro è pulitissima, c'è scritto tutto quello che serve, sempre a portare
di mano. Sì, se sai cosa leggere, sì.
Te lo spiega, è anche spiegato
bene. No, è spiegato bene, sì, il tutorial è...
Questo è gratis,
dove si trova? Perché io ho acceso una lanterna e poi non...
Ivan non sa cosa è Ultima. Beh, che facciamo?
Adesso glielo spieghiamo. Intanto ringraziamo Pesso. No, io voglio capire questa roba.
No, non è la divinità di...
non è la divinità di Final Fantasy.
È gratis dove?
Su Steam.
Su Steam.
Ah, su Steam.
Il designer è quello...
È proprio gratis il gioco.
Il Fable.
Dungeon Keeper?
Non sapevo.
Fable.
Ha lavorato a Fable. Tanto se vai su Steam nelle discussioni è più di gente che dice fatti dare dei soldi.
Allora, visto che siete entrambi super anziani, velocemente, in breve, dovete essere molto bravi a spiegare la bellezza di Ultima. In una frase.
Allora, in una frase è impossibile. Cioè, Ultima era...
Vabbè, metti le virgole, vuoi andare a lungo, cioè...
Ultima in generale non è un gioco solo, ricordi, è una serie di giochi ed è fondamentalmente uno dei GDR su PC più importanti della storia dei videogiochi, ok?
Quale è il più bello?
Il più bello dicono il 4, 7 probabilmente. No, 7. Io metterei il 6, che è il mio preferito in assoluto.
Ok.
Il 4 è uno dei più importanti giochi, uno dei giochi più importanti in assoluto della storia dei videogiochi, probabilmente. La bellezza di Ultima è che erano giochi che non ti trattavano come un coglione, che è una cosa che apprezzo sempre, e con tutti i limiti dell'epoca, ovviamente. Erano giochi che ti davano una missione, ti sbattevano nel mondo ed eri libero di esplorarlo e di apprenderne la storia, le regole, e con una libertà e una come dire, un senso della scoperta che ho ritrovato in pochissimi giochi di ruolo, anche negli anni dopo, successivi.
Perché non hai giocato Baldur's Gate 3, però?
Da qui mi aspetto una cosa diversa, perché mi aspetto una modernizzazione di Baldur's Gate, che è un'altra serie.
Ma nemmeno tu l'hai giocato, Lorenzo, perché?
No.
Ma non mi aspetto quello.
Devo aspettare quando c'ho... nel mood, il mood.
Ci sta, anche perché servono un centinaio d'ore, no?
Esatto. Non vorrei iniziare, me lo rovino, no? Cioè... all'inizio che non c'ho voglia e poi... No,
ci sta, io lo volevo, a un certo punto volevo quasi comprarlo, Antonio mi ha detto no.
No, non lo fare. No. Prima di Scalisimo.
No, c'ho la prova di quello di Matteo, però ho capito. Alla fine wow, più ne sento parlare prova. Bene, più ho capito. Ciao Spawn, che non è proprio roba mia, sono d'accordo.
No, non è proprio
roba mia,
nemmeno lontanamente, però...
accettare la sconfitta. Gratis, tocca di nuovo a... no, facciamo un altro di Antonio, che ce n'ha un po' in più, va.
Sì, dai, sì, ce ne sono di brevi, credo.
Vai. Ah, devo scegliere io. Parlami un po' della demo di Talos Principle 2.
Stai schivando le due robe più underground in assoluto.
Ma ti odio. E allora facciamoci le due robe di merda.
Parasocial.
Parasocial e Underground
Blossom. Underground Blossom.
Scegli quale, uno dei due.
Prima Parasocial. E in te, falli tutti e due, dai.
Grazie, grazie. Che Parasocial in realtà è tutta una
scegli
scusa.
Scegli tu, poi lo scelgo però, Anto, ti faccio notare che il nazismo era un po' più di larghe vedute, però.
No, perché li stai proprio schivando, paradossalmente.
No, vai.
Che l'avresti tirato per primo. Allora, stavo dicendo, allora, Parasocial è un'altra scusa per darmi l'opportunità di andare di nuovo a immergere le mani nel pantano fangoso dei giochi indie horror su PC. Parasocial è l'ultimo giochino horror di questo piccolissimo team giapponese composto da due fratelli che si chiama Chillas Art, che in questo fiume di merda che dicevo è lo scenario globale degli indie horror su PC, è uno dei pochi isolotti, diciamo, di speranza ogni tanto emerge, e sono riusciti da qualche annetto a questa parte a crearsi una loro nicchietta di brevi esperienze horror, che il più lungo durerà 2 ore di questi giochi che fanno loro, quindi ne sparano un 3 o 4 all'anno, più o meno. Sono riusciti così a coprire un po' tutti i generi dell'horror, da quei classici, che ne so, possessioni spiritiche molto giapponesi, mostri assortiti, fantasmi, via dicendo, ma a volte si calano anche in situazioni spaventose un po' più...
Postazioni PC rosa, come genere come horror.
Come può essere quello di una ragazza da sola al karaoke che rischia di subire molestie, o come in questo caso la situazione di una streamer che involontariamente mostra il suo viso in pubblico e diventa vittima di una serie di stalker, di fan particolarmente...
È la storia di Mike Shosha, sai che dovete cambiare casa a un certo
particolarmente
punto.
Particolarmente aggressivi. Lo stile è sempre questo, molto lo-fi, un po' PS1, non vi aspettate il graficone, però a modo loro sono bravi a creare proprio l'esperienzella di atmosfera che riesce pure a volte a essere più o meno inquietante, più di quanto non ti aspetteresti. Ne hanno fatti tanti, la qualità è molto altalenante in realtà, soprattutto nei primi giochi che hanno fatto, non costano mai troppo, io ne ho giocati in live 2 o 3, a parte questo mi è piaciuto molto un altro...
Ma che durano quanto? Precedente.
Da 1 ora e mezza a 2 ore massimo, sono delle brevi esperienze a tema, quindi sono molto, come dire, focalizzate. E vogliamo chiamarlo un guilty pleasure, assolutamente un guilty pleasure, però se pensate che vi possa, come dire, incuriosire, era VTuber lei, infatti, nel mondo, sono ricordato, è una VTuber che quindi di solito si mostra con l'avatar animato, e per una serie di faccende invece si scopre dove abita, e quindi cominciare a... succedono cose più o meno inquietanti, entra gente in casa, queste cose qui.
Ma guarda il videogioco dentro, il videogioco che è il videogioco è ancora più brutto di quello che
tra l'altro, e tra l'altro è la versione, diciamo, fatta tipo gioco 2D del loro primo gioco che hanno fatto.
Ah, ok, genio, allora. Genio.
È una autocitazione. Sì, c'è anche un fondo di autoironia in realtà che me li fa apprezzare particolarmente. E niente, questo è Chillas Art, se vuoi incuriosito.
Ci crediamo. L'altro è Underground Blossom.
Underground Blossom, rientriamo in un altro dei miei guilty pleasure, che è il nuovo capitolo della serie di Rusty Lake.
Ah, beh, questo lo so, questi li conosco.
È questo team, esatto, che è partito facendo una serie di giochi su mobile gratuiti della serie Cube Escape, una serie di avventurine grafiche puzzle game caratterizzate sempre però da questa estetica molto surreale, grottesca, a volte vagamente morbosa, che più di uno
che ricorda un po' Bojack Horseman, quello, quello stile
sì,
là,
molti associano a Lynch, però sì, c'è un po' di cose stranianti di quel tipo, i personaggi sono tutti un po' sempre un po' brutti, strani, le voci sono sempre filtratissime, sì. Questo invece è l'ultimo capitolo dei giochi che hanno pubblicato su computer, su console, insomma, non so se c'è questo, forse no, solo su PC e su iOS, credo.
Sono 92, anche qui sono, però.
No, sono 6 o 7, ce n'è uno che non ho giocato perché è solo co-op, co-op in 2, sì.
Dopo Disco Elysium lo facciamo, Antonio.
D'accordo, ci sto dentro. E dice, sono avventure grafiche mai particolarmente complesse, a volte gli enigmi si risolvono con dei minigiochi che di volta in volta il gioco ti propone. Il fascino è quello di intuire la logica non sempre, come dire, cristallina di alcune situazioni e calarti in questo mondo che c'è tutta una lore complicatissima che io adesso ormai non ci provo nemmeno a riassumere, ma tutto nasce da un'indagine di un detective privato sulla morte di una tizia. C'è di mezzo una famiglia con un albero genealogico complicatissimo che ha fatto una serie di, non so, strani rituali, per cui c'è questo cubo che permette di interagire con il tempo, e, insomma, c'è tutta una trama a monte che è anche molto ben studiata, c'è anche un corto che abbiamo fatto loro su sto gioco. Non è mai particolarmente complicato, non sono difficili, durano anche questi 2 ore, dura questo gioco qui. Sono perfetti se ti vuoi fare la tua, io li vedo come che dico proprio di oggi mi guardo un film, no, oggi mi gioco uno di questi giochini qua,
però hai fatto la Layton più o meno, no?
No, non sono, ce n'è qualcuno di puzzle di logica, di razionale, la maggior parte usa l'oggetto X, l'oggetto Y, però devi aspettarti le cose strane, tipo, che ne so, che ti devo dire, fai suonare il trombettista dandogli la tromba, lo suona, la tromba esce una mano che ti porge un aeroplanino che devi lanciare, lo insegui per la mappa, si va a infilare dentro l'occhio di un corvo che muore, tutta serie di, sono strani, sono molto 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 strani, però per questo mi piacciono un sacco, ogni volta che ne esce uno è tipo festa, capito? Mi dirà, c'è il nuovo Rusty Lake. Chi mi segue in live può confermare.
Allora, abbiamo una ventina di minuti e 4 giochi, 2 per testa, quindi regolatevi. Lucater, io direi di lasciare Dune per il finale e giocarti Classified France
44, che è un gioco che esce in realtà nel 2024. Io ho provato l'alfa perché sono un influencer.
E allora sei come Chiara Ferragni, cazzo.
Influencers. No, ma visto che chi è che parlava? GM degli XCOM? Ecco, questo è un gioco simile XCOM.
Ah, sì? Si parlava di XCOM?
Si parlava di XCOM in relazione a quello che è uscito sul pass.
Sì. Posso dargli una brevissima risposta, molto, come dire...
Ho scaricato, ma non ho ancora giocato.
Ah, interrompo Lorenzo?
No, vai.
Io l'ho provato. Ho provato il tutorial, diciamo, non mi ha convinto tantissimo, se devo essere onesto, perché c'ha quella componente di doversi muovere in tempo reale che è un po' scomoda, mezza stealth, che non mi ha fatto impazzire, e i combattimenti li ho provati troppo poco, sono un po' XCOM.
Ma però poi il combat passa a turni?
Poi passa a turni, sì. Puoi anche non farlo, puoi anche provare stealth e tipo stordire i nemici. E poi,
ciao Franz!
Non mi ha fatto impazzire nemmeno a me, però di quei giochi che mi riservo di dargli una seconda opportunità. Quello che manca di XCOM, ma è un problema che penso sia più mio che del gioco, è che i personaggi sono personaggi fissi con nome e cognome delle abilità. No, a me di XCOM è una cosa che fa impazzire, è prendere i soldatini, dargli il nome e crescerli e vederli morire nel momento più giovane.
Ricordiamo che c'è un video Yuara ancora sparito, non riconsegnato alla vita, vabbè. Vai Lorenzo!
Quella roba lì mi manca.
France 44.
Anche in questo, effettivamente, non, i personaggi hanno dei nomi e dei ruoli fissi. Quando vengono uccisi, in battaglia in realtà non vengono uccisi, ma vengono poi portati a casa base e curati, quindi non li perdi. Vabbè, si possono ferire, quindi in realtà quando inizi ad avere, perché esci sempre con quattro, massimo quattro personaggi, okay. Quindi la squadra di quattro, quindi devi scegliere poi in base a quale missione i personaggi giusti, quindi c'è il sabotatore, c'è quello che lancia il lanciamissili, c'è quello che disinnesca le bombe, eccetera, eccetera, ognuno ha il proprio ruolo. E vabbè, chiaramente, come dice il nome, è ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, 65 giorni prima del D-Day, e tu hai questo tempo fisso in cui devi fare missioni per indebolire, perché vieni paracadutato in Francia, e devi indebolire, sì, Francia e Belgio, vabbè, e devi indebolire i nazisti, lavorando anche a stretto contatto con la resistenza francese. E c'è una barretta in alto che vedi effettivamente, che mostra, no, la bandiera degli alleati e dell'asse, e ti fa vedere
tu l'hai giocato XCOM 2?
No, il 2 no.
Ah, ok, che lì c'è questa componente di tempo, c'è cioè tipo una progressione degli eventi che tu però ogni tanto puoi interrompere facendo certe missioni, ritardare o cambiare, che è una roba che mette una tensione che all'epoca mi era piaciuta non poco, onestamente.
Per mettere un po' di tensione, esatto, sì, che probabilmente sia l'hanno chiaramente declinata sulla Seconda Guerra Mondiale, quindi devi aiutare entro il D-Day, devi spostare un po' le forze, indebolendo. E poi il resto, allora, come ho detto, è un alfa, e quindi c'è l'interfaccia un po' sminchiata. Non sono riuscito, mi parte in italiano, non sono riuscito a mettere in inglese, quindi alcune ci sono dei placeholder, a volte non si capisce cosa c'è scritto perché non ci sono ancora i testi, eccetera eccetera. Niente di nuovo, cioè è quel gioco lì.
Sì, sembra veramente quella roba lì. Però,
questa ambientazione non è
l'ambientazione è bella,
genere...
No, è quello, neanche super abusata.
No, infatti non è male, infatti mi piace per quello, poi sono abbastanza appassionato di Seconda Guerra Mondiale, quindi perfetto, però hai appunto i soliti 12-16 action point che ti puoi spendere, puoi sparare con la pistola oppure col fucile, puoi lanciare la granata, poi c'è la difesa quella con lo scudino intero, quindi hai la difesa al 100%, oppure
la cover,
c'è la cassa, la cover, no? Che c'hai la cassa un po' più bassa di te, quindi non ti copre del tutto e quindi hai meno difesa, è proprio classico. Poi quando torni,
mi una voglia di XCOM maledetto adesso.
Quando torni in base ti puoi personalizzare sia gli armamenti, perché tu parti, hai la mappa della Francia con diverse missioni e scegli la missione da fare. Ogni missione vedi cosa sblocca, ti può sbloccare delle armi, ti può sbloccare delle armature o dei vestiti che ti danno dei perk, alcuni danno i perk, altri sono solo di bellezza, puoi sbloccare dei personaggi e basta, va avanti così, non niente di nuovo, però quello che fa lo fa bene, almeno per l'alfa che ho visto.
L'ultima cosa, curiosità mia, poi chiudiamo velocissima, gli attacchi sono in percentuale come XCOM?
Sì. Okay. Sì, c'è la
quindi il 90% fallisce sempre. Come
esatto. E lì dici, ma cazzo, ma era il 90%.
Antonio, la demo di Tale of Principle 2.
Tale of Principle 2,
dici
allora.
Dici anche demo... come stai rapportato col primo.
Allora, io ho giocato il primo, non ho giocato il DLC, ma ho giocato il primo, l'ho finito, l'ho adorato, non mi sono fatto tutte le stelline segrete, quelle robe lì che erano super meta, a volte erano veramente roba di impazzire, qualcuna l'ho trovata ma non tutte, cioè non l'ho millato, non essendo io un millatore, ma è un gioco che mi è piaciuto davvero un sacco all'epoca. La demo inizia in maniera un po' strana, perché inizia letteralmente come il primo, ti mette in questa ambientazione che stai vedendo adesso, che è simile a una del primo capitolo, se non proprio una delle animazioni, delle ambientazioni del primo capitolo,
più bello,
e ti propone gli stessi strumenti fondamentalmente in quella fase lì, quindi la tua prima quindicina di enigmi che fai nella demo sono un po' stranianti, perché sono letteralmente quelli che potresti potuto fare nel gioco base, no? Vabbè. Quindi ci sono i laser, ci sono i cosi che bloccano i punti, i campi di forza, ci sono le ventole che ti sparano via, i cubi e via dicendo. Poi però c'è il colpo di scena, perché la demo, mi ha specificare che è stata montata ad arte, non è un pezzo del gioco uguale come lo giocheresti poi, okay, nel gioco finale. Hanno preso delle sezioni separate, hanno tagliato magari parti in cui spoilera cose e hanno raccorpato diverse sezioni, no? Per farti provare,
ovviamente, proprio per farti provare anche altri strumenti oltre quelli iniziali.
La novità rispetto, sì, assolutamente. La novità rispetto al primo è che il primo era un gioco estremamente solitario, eri tutto da solo, facevi le tue missioni. Qui invece, quando poi arrivi nel mondo esterno, lì ti trovi al cospetto di quelli che sono gli esseri umani, diciamo, che vivono in quel momento sulla Terra, e quindi hai dialoghi, c'è tutta una spiegazione che stanno succedendo delle cose. A un certo punto arriva una specie di strana evocazione di una sorta di divinità olimpica che non si capisce bene cosa sia. Quindi da questo punto di vista sembra un netto stacco rispetto al primo. C'è proprio una trama narrata con tizi con cui vai a parlare, che ti dicono, che intervengono a volte durante le missioni. Però poi gli enigmi sono bene o male quel genere di situazione lì. Arrivi in una struttura, entri in una porta e ti devi risolvere il tuo giochino lì. La demo, ovviamente, fortunatamente, introduce già una serie di strumenti extra che, sebbene non siano mai troppo complicati, gli enigmi della demo, alla fine li fai abbastanza facilmente, fanno presagire che se cominci a combinare un po' di questi strumenti nuovi, potrebbe diventare un bel tritacervelli il gioco alla fine. Nora, io adesso la
memoria, io non sono riuscito a finire già il primo, per me diventava troppo a un certo punto, dovevi lavorare veramente su più livelli.
Sì. La memoria mi fa cilecca, io ricordo dei nuovi, se qualcuno in chat si era visto l'ha giocato la demo mi ricorda cosa c'è di nuovo, ricordo soltanto lo sdoppiatore RGB, tipo, che quindi gli arriva un raggio di un colore e lo suddivide negli altri due colori, dei tre colori primari, no? Quindi sì, gli arriva il raggio rosso, ne fa uno verde e uno blu, e quindi devi cominciare a fare sti giochi complicati di incrociare colori con e poi ovviamente non puoi incrociare i flussi, quindi devi capire come spostarti, come vedere, come impugnarti. In buona sostanza il gioco è quello, è letteralmente quello con più roba. L'idea di fondo è quella lì. Bisogna vedere quanto, secondo me, pesa o, come dire, ingombra questa parte un po' narrativa che si è appena intravista. Le ambientazioni nuove mi sono sembrate interessanti esteticamente, sono un po' più moderne, giustamente, e hanno proprio un'interfaccia diversa, cosa carina che tu entri nel gioco, entri, diciamo, nel mondo reale, l'interfaccia cambia, perché quella del mondo reale non è più questa della simulazione che stavi vivendo all'inizio. Non so se questo video si vede pure un po' più avanti della demo, e ci vedo che questo qua è proprio l'inizio, ci sono gli stessi enigmi del gioco base. Ah, si può giocare in terza persona?
Si vedeva nello spostamento il tizio.
Questo tipo è la
vedere, è veramente figo comunque, porca troia.
Vedere è molto bello. Devo denunciare delle prestazioni non brillantissime della demo. Su PC ogni tanto...
Sta diventando un mezzo problema su PC. Cioè, Cities Skyline 2 hanno detto, guarda che esce, che è una merda, cioè...
Ah sì?
Sì, hanno già detto che sarà...
Ecco, vedi, questo è il video in cui sono stato incastrato più tempo, perché non avevo capito una meccanica. Però sì, no, fondamentalmente, molto banalmente, se vi è piaciuto il primo...
Quanto dura la demo?
Ti dico quanto ci ho giocato. Dura, è abbastanza lunga. Dico quanto mi è durato a me? And The Talos Principle 2... A me è durato 2 ore e mezza, tipo.
Ah, catroia. Ultimo gioco di Lorenzo di questa sera, io sto giusto, sì, quindi posso andare a vedere la lista, è Dune Spice Wars.
Oh yes, è un bellissimo, no, allora, da appassionato di Dune, sì, allora l'hanno rinviato, no, doveva uscire nel 2023,
però doveva uscire, adesso è a gennaio?
Credo.
Vabbè, ce lo dicono in chat di Albici, sì, vai.
Un RTS che vuole riprendere un po', no? Dune 2, che erano lì, Westwood, forse, non mi ricordo, Westwood Studios. Allora, Non so se sono io che sono rincoglionito, che non gioco più ad RTS da tanto, ma questo è un
Figura
casino della ma cioè, diciamo, talmente. Ma no, non ci ho capito niente. Ci mette tanta roba dentro, ma tanta, 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 che sono impazzito. Cioè, allora, bello, perché graficamente è molto bello, l'interfaccia pulitissima, e si capisce
Un po'
tutto.
civilization moderni
Sì,
l'interfaccia.
esatto, somiglia anche a quello di quella casa francese. Vabbè, buonanotte, non me lo ricordo, a quest'ora ve lo dico domani. Però c'è veramente un sacco di roba dentro, di sottosistemi, cioè, io mi ricordo nel 1 e 2 la cosa fondamentale era la spezia, dove andare a recarti la spezia. Qua ogni
Vabbè, anche tipo
tanto
il
ti prendi
primo
la spezia.
RTS era
No,
molto più
certo,
semplice.
sì.
È anche l'unico che ho giocato e
Qua
finito in vita mia, quindi.
non è detto, forse non c'è neanche la spezia, cioè
Si
mi sono
vedono delle
ritrovato.
macchioline di spezie sulla
Sì,
sabbia.
mi sono ritrovato che c'hai che avevo, non lo so, 10 territori, in uno solo c'era la spezia, negli altri c'erano un sacco di altri materiali diversi per costruire cose diverse. Tu praticamente devi conquistare i vari villaggi. Questo puoi fare quando li hai conquistati, li puoi inglobare, quindi il terreno all'interno del quale c'è il villaggio diventa tuo, e quindi puoi iniziare a costruire edifici, oppure fai il pillage e quindi lo fai
Allora,
la razzia, e per non mi credo, un tot di giorni quello rimane, poi ricresce, diciamo, viene ricostruito, e tu a quel punto puoi di nuovo riconquistarlo e fare di nuovo la razzia, oppure però una volta che hai conquistato un po' di territori, hai la tua città grossa, la tua capitale, che funziona in maniera diversa dalle altri villaggetti. Non puoi costruire direttamente sul terreno nella capitale le aziende, o le parti, le industrie, scusami, oppure le cose militari, eccetera, eccetera, ma puoi espanderla in maniera diversa, a un tree diverso di edifici, mentre nei villaggi che conquisti è il classico RTS, dove appunto hai degli spazi predefiniti attorno alla città, tu piazzi gli edifici, poi l'edificio, in base a quale edificio scegli, poi può costruire i militari, i soldati, oppure appunto le cose per raccogliere la spezia, che non mi ricordo il nome. E ti danno diversi perk. In più c'è tutta una parte di diplomazia. Ogni tot, non mi ricordo sinceramente ogni quanto giorni, ci sono delle votazioni, quindi ogni fazione vota per tre diverse. Sono random, ci sono degli editti random che il gioco ti propone, e tu puoi votarli. In base all'editto, chiaramente succedono cose, quindi non lo
Ah, c'era una
so.
roba simile in un altro gioco che adesso non ricordo, forse pure più di uno. Tipo
Sì.
evento casuale che con delle condizioni, con delle conseguenze.
Esatto. Però passano solo quelli che vengono votati dalla maggioranza. E chiaramente tu, più sei potente, più hai voti. Con i tuoi voti puoi appunto andare a incidere su queste cose qua. Puoi anche fare il bribe, quindi puoi dire: io pago le altre fazioni in modo che votino per questo editto qua.
Sì.
E quindi se passa, tu poi devi dare i soldi
Quindi hanno messo una serie
alle
di uno
fazioni.
strato, diciamo, strategico a monte superiore.
Sì, esatto. E poi è molto grossa anche la parte di spionaggio, che di solito è la spietta che mandi verso l'altra fazione, e poi puoi fare cose. Qua invece c'è un pannello gigantesco, ogni tot sblocchi delle spie, e con le spie le puoi assegnare a tantissime missioni e tantissime tipologie di cose diverse che puoi fare, che ti sbloccano ulteriori perk e ulteriori finanziamenti in più, un sacco di cose, oppure puoi raccogliere informazioni sulle altre fazioni, quindi con quelle informazioni puoi minacciarli o puoi chiedergli amicizia, eccetera, eccetera. Vabbè, ci sono i classici scambi, quelli sono rimasti, sono uguali alle altre cose. E funziona bene, gira benissimo, quindi anche a livello tecnico non ci sono problemi, fortunatamente.
Diciamolo ogni tanto. Sono
no, infatti, anche sulla SOP non l'abbiamo detto.
L'ASOP, vero? Vero.
Benissimo.
No, lo volevo dire. Primo gioco nessuno. Loro impeccabile.
Esatto.
Beh, loro abbastanza subito clamorosi in generale, comunque.
Nubabà, sì, sì, no, sono stati proprio bravi, che gli vuoi dire?
Senti,
quindi
siamo arrivati.
Bello, l'RTS purtroppo non è più, sta un po' morendo, però questo qui veramente, se piacciono, è consigliato. È su Game Pass, quindi sì.
Ma è uscito già, non ho capito.
Sì,
è uscito. È
nelle access, adesso è uscito.
Pensavo fosse nelle access.
Media Metacritic anche molto alta, mi ricordo, 8.5. Chiudiamo con un gioco che credo abbiamo giocato tutti e tre. Lorenzo, tu l'hai giocato, Cocoon? Ah, ok, quindi noi due. Allora, Antonio, vai di Cocoon.
Chiudiamo con Cocoon. Allora, Cocoon, che è il gioco nato da una delle tante diaspore che sono avvenute in seno a Playdead, no? Il team sviluppatore di Limbo e Inside. Ed è questo, come lo vogliamo chiamare? Un puzzle game astratto in cui, nei panni di questa specie di uomo moscerino, siamo calati questa serie di mondi che variano un po' dall'organico al fantascientifico, ma complessivamente hanno un'estetica sempre piuttosto aliena, strana, mai particolarmente comprensibile, e con uno scopo che non è chiaro, che non sarà chiaro se non vagamente, se non proprio gli ultimi istanti di gioco.
Serio? Tu ti sei fatto un'idea?
Mi sono fatto idea di quello che più o meno succede alla fine del gioco, e che immagino più o meno potesse essere lo scopo. Sul perché, il per come e come ci siamo dovuti arrivare così, non ne ho la mia idea. Ho letto delle teorie, ma non le faccio mia. A prescindere. Per riuscirci dovremmo quindi risolvere una serie di enigmi che si basano su una sorta di sistema di mondi a matrioska, perché il nostro simpatico personaggino può trasportare, cioè l'unica azione che può compiere letteralmente è trasportare queste sfere, che sono fondamentalmente dei mondi, contengono dei mondi, e tramite un sistema di teletrasporti può capitare di portare mondi dentro altri mondi, e quindi in questa sorta di scatola cinese interconnessa, che servirà poi a risolvere i vari enigmi del gioco. Enigmi che non ho mai trovato particolarmente complicati, se non forse verso la fine, in cui devi ragionare un po' due o tre passi avanti rispetto agli altri. Però quello che io ci tengo a sottolineare di questo gioco, che secondo me l'aspetto più, come dire, notevole proprio di questo gioco, non è tanto l'enigma in sé, ma è il modo in cui questo gioco ti fa sempre sentire fintamente spaesato, stranito, mentre in realtà ti sta sempre indirizzando al posto giusto, ti sta sempre lasciando solo gli strumenti giusti, ti sta sempre chiudendo tutte le strade che non ti servono.
Non ti lascia lo spazio per perdere tempo.
Non puoi mai perdere tempo, non puoi manco mai sbagliare, fondamentalmente.
Sarebbe molto facile farlo in un modo non così elegante, cioè chiudendo le strade. E invece te lo lascia, come dici tu, quell'effetto di non avercela questa garanzia.
Esatto, è un, come dire, una grossa finzione che però funziona benissimo, e quindi secondo me c'è un'eleganza di fondo e proprio una padronanza del design.
Sì,
che
sì, è gente col manico, secondo me.
Che è veramente fuori dal comune.
Poi si può discutere sulla qualità degli enigmi, però
sì,
il
sì,
contorno...
Sì, io sono d'accordo che magari chi si aspettava il puzzle game complicato sia rimasto anche deluso. Però io, per dire, è un gioco che ha questa estetica vagamente incomprensibile, però tu hai una sola azione che puoi fare, ma è sempre bravo a farti capire che devi fare, cioè come interagire col mondo. Diciamo che si potrebbe dire, secondo me, che lascia il segno più concettualmente, diciamo che emotivamente, ok? Però, secondo me, è un gioco che va, non dico studiato, per non esagerare, ma che va preso esempio proprio sulla...
No, questa è una roba che a scuola misura, di fare videogiochi ci potrebbe stare, secondo me.
Sul senso della misura e sull'eleganza...
A me è anche molto piaciuto nelle parti di gioco vero e proprio, cioè non di puzzle. Secondo me, nella sua semplicità, se l'è sempre giocata molto bene, era interessante, avevano i tempi giusti, la difficoltà non era mai esagerata, ma non te la regalava, e comunque ripeterli non era mai un grosso problema. Secondo me, comunque, in tutto c'aveva proprio una...
diversi, tra l'altro.
Sì, ben pensati. Forse le parti finali erano un po' ripetitive, però...
Sì, ci sono un paio di punti in cui ti sembra che fai la, cosa, la stessa cosa un po' troppe volte, però non arrivi mai al punto in cui dici hai rotto il cazzo, perché poi si inventa, ti aggiunge quella variazione, tipo fai la stessa cosa ma la devi fare dentro un altro mondo, oppure la devi fare incrociando due cose diversamente, quindi secondo me non ho...
Bellissimo da vedere.
Poi dura 5-6 ore, quindi...
Qualcosa in più a me durava. Ma io su uno di quelle robe lì finali di gioco ci ho perso un botto.
Io ho perso un sacco
quello di tempo. Quello di
mezzo. Alla fine, ma perché stavo ragionando al contrario. Stavo uscendo pazzo, avevo capito cosa fare, ma ero partito al contrario, sono stato mezz'ora a sbattere la testa, poi mi sono preso a schiaffo.
Lorenzo, devi giocarlo questo, eh? Che cazzo fai?
Sì, no, guarda, molto bellino, molto bellino.
Detto questo, abbiamo finito anche per oggi con una grandissima carrellata di gioco. Grazie a tutti, grazie anche come al solito per essere stati numerosi. Io voglio ringraziare Tony Pizzo.
Grazie sempre a te.
Anche Luca Ter, che però non ti rimetto il link perché vabbè, mica...
No, non esageriamo.
È pure rotto un po' le palle.
5 spam.
Viene già
ciao. Ciao, ciao.
Grazie davvero a tutti, noi ci vediamo all'incirca tra una mesata, quando questi due anzianotti accumulano giochi. Qual è il prossimo gioco che giocherete? Dai, prima di chiudere. Entrambi.
Alan Wake.
Cocoon Alan Wake è 27 ottobre, Anto. Ne finisce altri 5.
E... io c'ho in corso ancora la SOP, figlio mio. Potrei iniziare Yakuza 5 però a breve. O Baldur's Gate.
No, Yakuza 5 adesso che esce l'altro? Ah, perché tu non ti giochi il nuovo adesso.
E non posso giocare il nuovo perché non gioco il 5 e il 6, che siamo paesi. Non sono a livello di Zell. Ma devo giocarli in ordine almeno quelli che cacchio.
Ciao ragazzi, grazie mille per la compagnia, alla prossima. Ciao. Metto questa bella schermata fatta con l'IA che so che Antonio ci tiene. Buonanotte bellissimo. A tutti. Ciao.
Ho tutto il tumore sulla fronte del ragazzo a sinistra.
Ti sento, no?